nostro giornalino, qualcuno ci aveva anche chiesto, che è intitolato Cristo è la risposta 2, non il grido di battaglia, come diceva uno oggi. Basta che ci lasci il tuo indirizzo e te lo spediremo gratuitamente. Va bene, apriamo le Sacre Scritture nel capitolo 4 del profeta Daniele, leggeremo 5 versetti che ci porteranno in un brano che sarà il testo che useremo stasera per la nostra riflessione. Una riflessione a cui potremo dare questo titolo: il progresso senza anima. Dodici mesi dopo, mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia, il re Nabucodonosor prese a dire: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale, con la forza della mia potenza, per la gloria della mia maestà?» Queste parole erano ancora in bocca al re quando una voce discese dal cielo: «A te, o re Nabucodonosor, si dichiara, il tuo regno ti è tolto, sarai scacciato di mezzo agli uomini, la tua dimora sarà con le bestie dei campi, ti sarà dato da mangiare erba come i buoi, passeranno su di te 7 tempi, fino a che tu riconosci che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». In quello stesso momento la parola riguardante Nabucodonosor si adempì. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché i suoi capelli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie come gli artigli degli uccelli. E alla fine di quel tempo, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo, la mia ragione ritornò, e benedissi l'Altissimo, e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno, e il suo regno dura di generazione in generazione. È una storia singolare, vero? Che ci presenta due fasi, o due volti, potremmo dire, di questo grande re, Nabucodonosor. Lo ritroviamo descritto proprio nel momento del suo massimo splendore, potremmo dire quasi l'apoteosi della sua gloria. E improvvisamente questa gloria diventa pazzia, si manifesta proprio una patologia mentale, perde il lume della ragione, avviene proprio una metamorfosi, un cambiamento, un decadimento proprio bestiale. Gli istinti prevalgono, si trascina per terra, vero, mangia l'erba. Se analizzassimo in termini psichiatrici il comportamento di quest'uomo che si trovava all'apogeo proprio della sua potenza, vero, e affermava quasi in un delirio di onnipotenza: io ho costruito la grande Babilonia, vero? Quel delirio di onnipotenza diventa un delirio maniacale, compulsivo, vero? Una forma di schizofrenia, di cambiamento, uno stato depressivo che si protrae per vari anni, vero? Perde il lume della ragione, perde il controllo. Vogliamo proprio cogliere questo duplice aspetto nella vita di Nabucodonosor come i due lati, vero, della stessa medaglia, che hanno a che fare proprio con il potere e il progresso che si era instaurato a Babilonia, che era diventata la civiltà, l'impero più potente di quell'epoca, vero? In un certo qual modo questa Babilonia costruita da Nabucodonosor rappresenta un modello, una specie di archetipo, potremmo dire, di tutte le civiltà, di tutte le società al cui centro c'è l'uomo che divinizza, celebra, esalta se stesso in un culto della sua forza, della sua ragione, della sua abilità di padroneggiare il suo destino, vero? potremmo in un certo qual modo scorrere rapidamente attraverso la storia, vero, stasera, e arrivare ai nostri giorni, e riconoscere che lo spirito di Babilonia è molto presente nella civiltà e nella società di oggi, dove ancora risuonano queste parole da parte dell'uomo che ha posto se stesso al centro dell'universo. Io ho costruito, io ho fatto, con la mia forza, con la mia capacità, vero? Ancora l'uomo divinizza se stesso attraverso il suo orgoglio, attraverso il suo arrivismo, attraverso la ricerca del suo potere, vero? È questa abilità, questa capacità, questo orgoglio, questo girare intorno a se stesso, è ben espresso da tutto quello che l'uomo ha costruito e ha esteriorizzato con la sua capacità creativa. Potremmo anzi dire che c'è stata un'accelerazione vertiginosa, proprio negli ultimi decenni, vero? Nell'ultimo secolo, di questo progresso che si nutre di innovazioni continue che vengono applicate con la scienza e la tecnologia. Il volto del mondo sta cambiando proprio nel giro di una generazione in maniera impressionante. Oggi, altro che al tempo di Nabucodonosor, oggi ci ritroviamo in un'epoca in cui sembra che l'uomo ha veramente un potere divino, un potere infinito, vero? Perché non fa in tempo a creare una cosa, a innovare, che subito si aprono infinite altre possibilità, nuove frontiere nella comunicazione, nell'ingegneria genetica, vero? E pare che non ci sono limiti alla capacità dell'uomo di gestire la sua vita. Ma voglio dirvi subito, vero? Non sono qui stasera per demonizzare o criticare il progresso, che ha indubbiamente degli aspetti straordinariamente positivi per la condizione dell'uomo, per il benessere della società. Pensiamo anche soltanto alla medicina, cosa ha significato, vero, per la nostra generazione, come ha sconfitto terribili malattie, vero, e ha prolungato la vita dell'individuo, vero. Pensiamo cosa ha significato per le casalinghe, per le donne, vero, la lavatrice, vero, la lavastoviglie, un fattore proprio di liberazione da tante incombenze, vero? E questo è solo l'inizio di un progresso che ci porterà ad avere una casa intelligente, interattiva, che noi potremo comandare semplicemente con cliccando sul telefonino dei telecomandi. Pensiamo cosa ha significato il progresso nel campo dei trasporti, della comunicazione, quando nella Bibbia troviamo che Paolo compì 2 o 3 viaggi missionari in tutta la sua vita attraverso il Mar Mediterraneo. Adesso in poche ore si può andare da un capo all'altro del mondo, vero? E spesso si è ipotizzato, vero, un futuro di felicità per l'uomo, liberato da tutte le incombenze, tutte le oppressioni. Mi ricordo quando io andavo ancora a scuola a 20 anni, che studiavamo Marcuse, era uno dei nostri filosofi preferiti, vero? E Marcuse sosteneva che ci sarebbe stato un futuro in cui l'uomo sarebbe stato liberato dalle oppressioni del lavoro, perché le macchine avrebbero fatto ogni cosa, avremmo avuto molto tempo libero da spendere nei giochi, nella formazione culturale e in altro. Ma ci chiediamo, è tutto qui il progresso? Io credo che c'è anche un altro lato della medaglia. Come ci fu un altro lato nella storia di Nabucodonosor, proprio nel momento del massimo apogeo, del massimo splendore, si rivelò un volto oscuro e terribile della sua storia personale. Così è anche per il progresso, vero? C'è sempre un altro lato della medaglia, vero? E il nostro progresso è stato fatto anche senza tener conto dei danni che abbiamo apportato al clima, vero? Che che si è squilibrato completamente, perché è stato spesso un progresso non calibrato e non valutato, anche da un punto di vista etico e morale. L'unica cosa che importava era il profitto a tutti i costi, e questo ha prodotto anche un grande inquinamento, vero? Inutile che io sto qui adesso a darvi statistiche o d'altro, vero? Penso soltanto a quanto sono aumentate in Italia le allergie, vero? 8 milioni di italiani ne soffrono continuamente, anche perché respiriamo e mangiamo dei cibi che non sono perfettamente genuini, vero? Ma se volessimo star qui ad allargare la nostra analisi e considerare la sofferenza a cui è sottoposta una parte dell'umanità, vero, che deve pagare i conti di questo progresso, dove per mantenere uno stile di vita del 20% della popolazione mondiale, l'80% deve vivere sotto la soglia della povertà, vero? Per mantenere uno stile di vita di nazioni ricche, non si esitano ad attivare guerre per il possesso delle fonti energetiche, del petrolio, dell'uranio e di altri beni di primaria necessità, vero? E questo ha prodotto enormi squilibri, vero? Masse di poveri, terrorismo, vero? E non è soltanto nei paesi del terzo mondo. Una settimana fa, a 500 metri da dove noi avevamo montato la tenda, nel quartiere di Casoria, proprio in via nazionale delle Puglie, abbiamo scoperto che c'erano degli slums, delle baracche, proprio come le favelas. Io sono stato in Brasile e ho avuto l'opportunità di vedere le favelas, di vedere i bambini che frugavano nei rifiuti. Stessa cosa a Napoli. Non potevo credere ai miei occhi. Siamo andati lì con le macchine fotografiche per documentare. C'era una vallata di spazzatura e in questa vallata avevano fabbricato delle baracche, delle favelas. C'erano bambini che rovistavano, giocavano nella spazzatura. Ma questo è un dato di fatto, vero? Un dato di fatto che c'è una polarizzazione. I ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. E questa è l'altra faccia del nostro progresso, del nostro benessere, che spinge anche sempre nuove famiglie sotto la soglia di povertà. Si parla di 7 milioni, vero? In Italia, sotto la soglia della povertà. Tante volte noi non vediamo, distogliamo lo sguardo, vero? Guardando le vetrine luccicanti, e non comprendiamo che c'è questo aspetto nel mondo nel quale viviamo. Ed è solo uno degli aspetti di impoverimento, di sofferenza, perché questo brano che abbiamo analizzato ci parla proprio di una perdita della ragione, dell'anima, di questo grande tendo, una parte essenziale della nostra anima, quando vediamo che le nostre relazioni si sono così impoverite. E spesso le uniche relazioni che abbiamo sono fredde, formali, burocratiche, interessate. È venuta meno quella solidarietà, quell'affetto. Viviamo in un mondo, io mi ricordo quando ero bambino, sono cresciuto nella fattoria di mia nonna, nelle Prealpi Venete, lì vicino alle Dolomiti. E quando tagliavamo il fieno, io avevo 4-5 anni, mi ricordo che da una fattoria all'altra, lì nei colli, si sentivano i canti, vero? Di quelli che tagliavano il fieno, lo raccoglievano. Era un po' un'usanza negli anni 50, anche le mondine mentre raccoglievano il riso. Tanti canti popolari. Adesso non cantiamo più, vero? Siamo tutti stressati. Ecco, questa parola, stress, abbiamo dovuto farla entrare nel nostro vocabolario. Prima non esisteva, vero? Forse avevamo poco da mangiare, pochi vestiti, tanta fatica, ma riuscivamo a cantare, avevamo momenti veramente per parlare, per essere insieme in maniera autentica. Adesso dobbiamo fare i conti nel nostro benessere, nella nostra abbondanza, col disagio esistenziale, l'inquietudine. Abbiamo anche sentito un accenno alla depressione. È una catastrofe, È peggio di un'epidemia, vero? È diffusa in maniera trasversale, colpisce uno ogni 5 persone. 12 milioni di italiani soffrono di disturbi collegati al sonno, vero? Per questo stato di inquietudine, di stress, di ritmi della vita molto intensi, vero? Sembrava che doveva essere tutto più tranquillo, più sicuro, aveva detto Marcuse, il filosofo, vero? Invece ci ritroviamo nella precarietà, nell'incertezza, in un sistema economico che non ci dà nessuna fiducia per quel che riguarda il futuro. E sai una delle professioni che sta uscendo fuori adesso? Il consulente filosofico, vero? Ci sono corsi per diventare consulente filosofico e ministrare, aiutare le persone che non vanno più dal psicologo soltanto, adesso hanno bisogno di dare un senso alla loro vita, perché c'è un disorientamento profondo, crisi di identità, soprattutto negli adolescenti. A volte mi chiedo cosa sta succedendo con i nostri ragazzi, i nostri figli, vero? Considerando che una delle prime cause di morte in quella fascia di età è il suicidio, l'incapacità di elaborare i problemi, perché gli abbiamo dato il motorino, il telefonino, il computer, ma non gli abbiamo dato dei valori morali per elaborare la sofferenza, il dubbio, le difficoltà, i problemi della vita, e si trovano smarriti molto spesso perché noi genitori siamo latitanti, siamo assenti. Abbiamo messo al primo posto altre cose, vero? Stavo leggendo un libro dal titolo molto significativo, L'infelicità del successo, di un manager americano che lavorava nello staff di Clinton, vero? Aveva un lavoro prestigioso e lui diceva, era un lavoro che io amavo, vero? Arrivavo prima degli altri e alla sera restavo lì dopo che tutti gli altri erano andati via, ma anche quando tornavo a casa portavo con me il mio lavoro, perché lo amavo. Piano piano mi sono accorto che la mia vita si inaridiva, il rapporto con mia moglie, con i miei figli, con me stesso, mi sentivo proprio espropriato, diceva questo manager. Alla fine ho dovuto fare una scelta, cambiare lavoro, prendere di meno ma avere spazi significativi da dedicare alla mia famiglia, dedicare ai miei figli, vero? E a volte senza che ce ne rendiamo conto entriamo in questo ingranaggio della società moderna, di questo progresso che ci dice che dobbiamo essere competitivi, che dobbiamo essere abili, capaci, e c'è una spinta proprio in questa direzione e senza che ce ne accorgiamo, vero? Proprio come in quell'immagine che è diventata di culto, vero? Del film Tempi Moderni di Charlie Chaplin, vero? Che un operaio che veniva stritolato dagli ingranaggi, vero? Tante volte veniamo stritolati nella nostra anima, vero? Penso, vado spesso in Veneto, vero? Che è la regione dove io sono nato e dove ci troviamo, saremo anche lì con la tenda, vero? E si parla del miracolo del nord-est, vero? La locomotiva d'Europa, ora si è un po' rallentata, vero? Sta perdendo colpi. Ma è vero, c'è stato un grande sviluppo, proprio dovuto a queste microimprese familiari che giravano intorno alla famiglia, 10-15 operai, uno sviluppo impetuoso. Ma sai qual è l'altro lato della medaglia? Che le famiglie hanno dovuto pagare un caro prezzo, perché quando sono arrivati i soldi, sono arrivate anche le separazioni, i divorzi. Persone che io conosco personalmente, imprenditori che hanno lasciato la moglie della loro giovinezza, che gli è stata a fianco nella buona e nella cattiva sorte, allevando i figli, l'hanno lasciato per mettersi con l'Ucraina, con la russa, bionda, di 20 anni, vero? Perché c'è una nuova mentalità, nuovo modo di porsi, dove certi valori sembrano sorpassati. Ma io mi chiedo, è vero progresso? Lo vogliamo veramente questo tipo di progresso e di sviluppo senza anima? A volte mi chiedo se non siano così attuali le parole di Geremia, che ci dice di fermarci e interrogarci e chiederci quali sono i buoni sentieri antichi, affinché li percorriamo e costruiamo una civiltà, una società che sia autenticamente a misura dell'uomo. Il progresso è inevitabile, non sogneremo come gli Amish, di girare coi muli o d'altro, ma vogliamo che sia un progresso dove al centro c'è Dio, vale a dire i suoi valori morali, la sua luce, le sue virtù, senza le quali la vita diventa insopportabile, invivibile. Non vogliamo diventare schiavi di un sistema malvagio che ha messo al primo posto il Dio Mammona, l'idolo del denaro, del profitto a tutti i costi, diventando degli adoratori ossequiosi di questo idolo, dei consumatori passivi che vengono espropriati della loro anima, del loro cuore. La religione avrebbe dovuto fornire delle direzioni, dei valori etici per neutralizzare la malvagità, le deviazioni, la cattiveria, tenere l'egoismo al di sotto di certi livelli. Ma la religione ha fallito. Anche Daniele cercò di dare un consiglio, religioso, nella sua interpretazione di un sogno a questo re Nabucodonosor, che era stato comunque avvertito. Nel versetto 27 il profeta le dice: «O re, gradisci il mio consiglio, poni fine ai tuoi peccati, pratica la giustizia, usa misericordia verso i poveri, forse la tua prosperità sarà prolungata». Era un buon consiglio religioso, ma neanche Daniele era sicuro che avrebbe funzionato. Non aveva ricevuto una parola diretta da parte di Dio, attingeva al bagaglio della sua conoscenza religiosa e devozionale, Ma attingere al bagaglio della tradizione religiosa non ci mette al riparo dai guasti del progresso, perché molto spesso la religione è soltanto un involucro di riti, di cerimonie, di nozioni dottrinali, ma il nostro cuore non ha al primo posto Dio, E noi non possiamo barare o mentire a noi stessi. Se al primo posto del nostro cuore ci sono i soldi, la carriera, i beni terreni, la ricerca del piacere, se viviamo per gratificare noi stessi, se questo è il motivo trainante della nostra esistenza, io ti garantisco che tu verrai espropriato del tuo cuore, verrai stritolato dall'ingranaggio, diventerai anche tu come una merce, un ingranaggio del mercato, perché voglio dirti che il denaro, il capitale, ha una forza irresistibile. Penetra ogni cultura, ogni società, trasforma ogni cosa, anche le più sacre, in una merce che può essere commercializzata. E se il tuo cuore non è veramente consacrato al Signore, avrai difficoltà a sopravvivere se hai solo un'infarinatura religiosa. Era la stessa cosa ai tempi di Gesù. La religione aveva perso la sua forza. Era diventata un commercio, c'era una mafia del Tempio, una collusione fra i sacerdoti e i mercanti per la gestione dei sacrifici, delle pecore, delle offerte. Gesù dovette dire: questa casa di orazione è diventata una spelonca di ladri. Cosa intendeva Gesù? Che il Tempio di Dio aveva al suo interno uno spazio sacro, invalicabile a qualsiasi altro interesse, che non poteva essere commercializzato o diventare una merce. C'è uno spazio sacro anche nella tua vita. E se è vero che tu hai dei doveri verso Cesare e devi pagare le tasse e devi lavorare, è anche scritto che devi rendere a Dio ciò che è di esclusiva pertinenza sua. E c'è una parte della tua vita che non può essere trasformata in merce. C'è una parte sacra che è quell'immagine che Dio ha messo dentro di te e che gli appartiene e che Gesù è venuto per recuperare e rivalutare. Questa immagine divina che noi portiamo dentro è una priorità. E voglio dirti, per Dio ha valore. A volte il valore di una cosa possiamo intuirlo dal prezzo che viene pagato. Gesù ha pagato il prezzo più alto dell'universo per la tua anima, per riscattarti dall'oppressione del peccato, dalla vana condotta che si trasmette di generazione in generazione. Il sangue di Gesù è il prezzo che Dio ha pagato per la tua vita, perché Gesù è morto proprio per te. Non solo per farti capire il valore che tu hai per Dio, vero? Forse per il mondo sei solo un numero di un ingranaggio, di un sistema, buono fino a che puoi essere spremuto e usato, poi vieni messo in un angolo, vero? Ma per Dio hai valore, anche quando sei solo un embrione nel seno di tua madre, dice il Salmo 139, ancora Dio ti chiama prodigio. Hai valore anche quando tu sei un vecchio decrepito, che non sei più produttivo secondo i canoni di questa società, ma per Dio hai un grande valore. Ma voglio anche dirti che il prezzo che Gesù ha pagato per la tua vita non dimostra solo il valore che tu hai per Dio, ti dà valore. Tante volte noi non abbiamo autostima perché siamo manipolati e condizionati dal mondo nel quale viviamo, che ci costringe dentro determinati canali per acquisire autostima, vero? Ma la mia autostima non viene dal conto in banca o dall'etichetta che il sistema mi appiccica. Hai avuto successo? A volte non abbiamo successo. Geremia proprio non ne ebbe, vero? Ma anche nei nostri fallimenti, se abbiamo fatto la volontà di Dio, se sappiamo che Dio ci stima e ci ama e ci benedice, questo deve gratificarci al di sopra di qualsiasi altra realtà. Ma questa sera, concludendo, voglio dirti che non è un'opzione servire il Signore o riconoscerli, di appartenerli, perché in fondo Lui ti ha comperato e tu gli appartieni, dice la seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, al versetto 19, vero? Voi siete stati acquistati a prezzo. Glorificate dunque Dio col vostro spirito e col vostro corpo, perché voi non appartenete a voi stessi, ma appartenete al Signore. Nabucodonosor, dopo la sua prostrazione, la sua depressione, alzò gli occhi al cielo. Quel momento gli ritornò la ragione. Riconobbe che il regno appartiene a Dio. Alzare gli occhi al cielo significa considerare che l'obiettivo della nostra esistenza, del nostro viaggio nella vita, è il cielo, è Dio. È solo quando gli alziamo gli occhi a Dio e facciamo di Lui il nostro obiettivo, che la nostra ragione, nel senso più completo, viene attivata, vero? Non una ragione meccanica e formale che potrebbe portarci ad essere una macchina, ma la ragione illuminata dallo spirito e dall'anima ci abiliterà a capire che la nostra vera vita può essere vissuta soltanto quando mettiamo Dio nel nostro cuore. Siamo stati fatti per il cielo. Qui sulla terra siamo solo di passaggio per qualche anno, per realizzare la luce di Dio. E tu puoi farlo anche stasera, se comprendi che dentro di te c'è uno spazio sacro, unico e inviolabile, che è la tua essenza più profonda. E questo spazio sacro, come nel Tempio, non può essere calpestato da ciò che è impuro, infedele, compromesso. Nel luogo santissimo all'interno del Tempio c'era l'arca, e sopra quel coperchio del propiziatorio veniva spruzzato il sangue del sacrificio, e lì aleggiava in forma visibile la Shekinah, la nuvola scintillante della presenza di Dio. Se tu sei stato asperso, e a questo sei destinato, del sangue di Gesù, se hai compreso quello che Gesù ha fatto per la tua vita, se hai aperto il tuo spazio più sacro, l'intimo, l'essenza della tua vita, alla presenza di Dio, allora su di te aleggerà quella nuvola scintillante. Su di te risplenderà la gloria di Dio. E voglio dirti stasera che è da quella gloria e da quella presenza che si irradia la pace vera, l'appagamento, la realizzazione, la comprensione della nostra vera identità di essere figli di Dio, creature sue. E quando tu hai Dio nella tua vita, potrebbe mancarti anche tutto il resto, ma tu sarai una persona realizzata, appagata, anche se vivrai solo pochi giorni, perché avrai tutta l'eternità per camminare con il Signore. Vogliamo alzarci in piedi e chinare il capo.